Radio Rosgena, ciao, sono con Nina. Avevamo un'interferenza, ci siamo interrotte nella prima parte dell'intervista, ma un'interferenza citofonica, non era un'interferenza astrale. Siamo nello spazio dove lei trucca e segue le persone che le chiedono un trucco specializzato e personalizzato. Ripartiamo da qua e ripartiamo anche dal fatto che appunto per truccarsi bene non c'è bisogno di avere un set come un professionista, giusto?
Esattamente, perché questo è il messaggio che sta arrivando purtroppo a tutti, alle ragazzine, alle donne di ogni età, perché poi prende una fascia talmente ampia il make-up, prende uomo e donna, prende tutti il make-up. E quello che mi sentivo di fare, non tanto come paladina di niente, ma un po' per dare speranza anche a queste persone che ormai vedono sui social network e sui media in generale che la reale bellezza è quella più popolare, è quella costruita,
artefatto.
O artefatta, esatto. Non c'è bisogno di 8 fondotinta, 40 correttori, come mi dicevi sì. Tu che sembri una matriosca. No, c'è bisogno del minimo indispensabile e di una persona che te lo spieghi senza fini di alcun genere, no? Io ho aperto questo laboratorio con il fine ultimo di trasmettere la mia passione alle persone e a far capire, infatti lo abbiamo utilizzato proprio come slogan, diciamo, che non necessariamente bisogna essere una make-up artist, una professionista per sapersi truccare bene, ma magari alcune volte c'è bisogno di una professionista che ti insegni i trucchi del mestiere per migliorare i tuoi pregi e non necessariamente nascondere i difetti, perché questo mondo di plastica in cui viviamo, in cui ormai sembra che le donne non possano più permettersi di avere un difetto. Io prendo spesso i modelli alla Sofia Loren, no? Quando le donne erano belle perché erano così, perché
parliamo
erano
di Susan Sarandon, che a me piace,
esatto,
tanto, e ha due fantastici occhi a palla,
esatto,
quelli che ogni volta che io mi avvicino a un trucco qualcuno cerca di annerirmi,
esatto,
perché dice vabbè c'è gli occhi a palla, ma io non voglio avere due occhi neri dopo,
esatto,
che ho anche l'occhio a palla perché sono miope.
È quello che dicevamo prima,
sì,
poi
esatto,
fuori onda, è che alla fine io non credo molto nelle regole alla didattiche, quelle che sono state insegnate a scuola senz'altro e che vanno imparate se vuoi fare questo di mestiere, ma se sei una persona normale che non lo fa di mestiere, vuole solo imparare a migliorarsi, non è necessario che debba seguire necessariamente delle regole precise. Quando una domanda comune che mi spaventa ogni tanto è: ho gli occhi color castano, che colori mi stanno bene, che trucco devo fare? Io penso che la personalità giochi il 90% del trucco in generale, ma anche dell'abbigliamento, di qualsiasi cosa nella vita. Quindi non esiste una regola vera e propria, esiste il gusto personale e soprattutto contestualizzarlo alla vita che vive la persona. Perché, come dicevamo, se una donna fa l'infermiera o fa la dottoressa e vive in ospedale e ha gli occhi azzurri, per quanto possa stargli bene il color grigio antracite, non potrai mai pensare di consigliare di fargli uno smokey eyes sull'occhio e andare poi...
mentre vai a fare una
flip. Esatto, quindi bisogna sempre contestualizzare e questo laboratorio qua nasce per aiutare le donne a sentirsi belle con loro stesse, a posto con loro stesse, imparare quel minimo che serve per prendere anche la vita un pochino più leggera.
Sorriso,
sì.
Senza l'ansia del oh mamma come me lo stendo, da destra a sinistra, da sinistra,
esatto,
a destra.
No, perché va messa questa, perché per stendere questo fondotinta serve necessariamente questa spugnetta, non quella, questa.
Vabbè, insomma, no,
insomma,
ecco. Senti, tu hai anche delle lezioni online?
Sì. Io faccio tutorial di trucco su YouTube, sì. Perché la mia passione, io non smetto mai di truccare, o mi trucco io o trucco qualcuno, quindi nel tempo libero è...
Io ho preso tempo, adesso prima l'ho conosciuta, poi verrò a farmelo fare, però con tutte le cose, il pentelano eccetera per le allergie, però poi parliamo anche delle allergie in un'altra intervista, perché è un tema importante che ha come premessa, come avevamo già affrontato in altri argomenti, altre interviste con altre persone, la competenza. Parlavamo di competenza perché, appunto, di nuovo il discorso online, internet, rete, va molto di moda seguire i dettami comunque di questi personaggi che sono il prodotto, il frutto dei follower, esatto. E dietro purtroppo non c'è la competenza allo studio, giusto?
Esatto, perché in questo momento sta passando un messaggio che io ho detto, ho comunicato ai miei follower, che mi spaventa un pochino anche in vista di figli e cose che comunque cresceranno in questa realtà, che non bisogna prendere per oro tutto quello che luccica. Non è che perché una persona sui social ha 300.000 follower allora quella persona è necessariamente competente, perché non basta aprire la bocca e dar fiato a un pensiero per rendere quel pensiero corretto. Se vuoi esprimere te stessa, sei libera di farlo, un mondo libero, grazie al cielo. Però se devi dare dei consigli di bellezza, soprattutto quando si tratta di pelle, perché non parliamo solo di cose frivole, sono comunque
parti di noi
che vengono coperte con dei prodotti o trattate in una determinata maniera. E soprattutto bisogna stare molto attenti al pubblico che ci segue, soprattutto le ragazzine piccoline che prendono esempi e di loro libera iniziativa fanno quello che gli viene detto dai social. Quindi bisogna mettersi ogni tanto, secondo me, una mano sulla coscienza e a saper filtrare bene le notizie che arrivano. Io non sono una che ama pubblicizzarsi più di tanto, però amo molto il mio lavoro e le mie follower, seppur numerose come quelle di altre persone, hanno capito questa cosa.
Attendibilità e autorevolezza.
Sì, bisogna stare molto attenti. Io ho studiato e sono in continua ricerca di tutto, non mi fermo mai, mi documento sempre, perché è fondamentale. Non si può parlare perché ce lo si sente bassa, bisogna parlare con cognizione di causa, perché ormai tutti, un tempo erano solo quelli in televisione sul giornale, adesso tutti abbiamo la responsabilità di quello che diciamo.
Facciamo un esempio, prima mi hai fatto morire da ridere perché sono veramente frontiere queste qui invalicabili, che ci si rade la peluria,
sì,
del
adesso
viso.
Anche makeup artist, tra l'altro famosi, dicono, stanno sponsorizzando la depilazione facciale.
Eccoci.
Cioè togliere, andare ad annullare quella micro peluria che noi donne abbiamo sul viso, che neanche si vede, a dir la verità, e che se si vede, come avevo detto ai miei follower, va curata con un medico, non con dei rasoi facciali. E questi makeup artist o questi influencer sostengono che si possa utilizzare per migliorare la prestazione del fondotinta. Vero non è, perché se è vero al primo minuto, poi dopo rischiamo di confondere noi con i nostri partner o padri e fratelli,
e ci si scambia a quel punto la schiuma da barba.
Esatto.
Che ho sentito essere un'altra delle cose che qualcuno ha detto di usare per depilarsi.
Linguine femminile, esatto. Perché? Perché secondo teorie di persone neanche documentate, la schiuma da barba si può usare. Io vorrei che queste cose le sentisse un dermatologo e intervenisse,
perché sono cose folli.
Ogni tanto il problema è che sono in mano a chiunque queste informazioni, e io penso a tutte quelle donne che purtroppo hanno degli sbalzi ormonali e che fanno dei laser per togliere i peli dovuti e sul viso,
certo,
che è dovuti a questi sbalzi ormonali, e penso a queste donne che vanno a peggiorare la loro situazione, che magari non hanno questo tipo di problema, e se lo vanno a creare,
certo,
per dei falsi miti che vengono creati sui social network. Quindi bisogna saper filtrare bene le informazioni. Cioè, ci sono tante anche persone competenti, perché non è che esistono solo. No, certo. Però bisogna anche non prendere troppo alla leggera. Non dico che le persone lo facciano in cattiva fede, però magari non prendono troppo seriamente il seguito che hanno.
Alla ricerca di un consenso si va via un po' dritti per la propria strada.
Sì, tanto dire. Ormai si clicca play sul proprio telefonino e 200.000 persone vedono quello che tu in quel momento stai pensando senza farci un piccolo
una piccola riflessione.
Esatto.
Senti, ti chiedo un'altra cosa che riguarda appunto adesso è riduttivo, però non si può più parlare di moda, però ancora si insiste a seguire le stagioni, no? Quindi c'è la sfilata, una volta c'era la sfilata, la collezione, spesso la collezione corrispondeva anche una proposta di trucco, non esatto. È che proprio una cosa andava a destra e l'altra andava a sinistra, e lo vediamo soprattutto se andiamo a guardare negli anni passati. È facile identificare gli stili. Negli anni 80 c'era comparso, che ne so, il glitter di un certo tipo, negli anni 70, negli anni 90. Adesso cosa succede? È tutto un po' tutto insieme?
Allora,
cosa succede negli altri argomenti?
Ogni tanto sì, ogni tanto no, nel senso che io ho imparato in accademia che il trucco e la moda vanno di pari passo con la situazione economico-politica che viviamo attualmente. Quindi negli anni 80 era l'opulenza, quindi il pieno, ogni persona che aveva tanti soldi non doveva far altro che dimostrare quanti ne aveva attraverso permanenti, quindi gonfiare i capelli, tanto trucco, la pelliccia, le cose eccetera. Gli anni 70, gli anni in piombo, quindi tutto un pochino più discreto, tutto, beh, però c'era anche flower power, gli hippie. Gli anni 90 sono stati invece più pieni, gli anni 2000 e così via. Adesso in realtà tanta è la confusione attuale quanta nella politica quanto lo è anche nella moda.
Esatto.
Cioè, nel senso che secondo me non c'è più un diktat, cioè ognuno dice la sua e ognuno la esprime come vuole, esattamente come sui social.
Adesso infatti mi veniva in mente una cosa prima di venire da te, non dico che studiavo la cosa, mi facevo due pensieri e dicevo: una volta quella negata nel trucco si metteva il verde a sproposito, cioè la riconoscevi perché era quella che, adesso non me ne voglia anche Dacia Maraini che mette sempre la sua striscia d'azzurro sugli occhi eccetera, però per dire uno un po' âgé era perché toppava regolarmente la scelta del verde, del colore, se posso permettermi,
sì.
Nel mio non saper nulla vedevo quello, così come il rossetto, che se uno non voleva sbagliare si fa il rosso e vabbè. Però c'è il momento poi ciclamino,
esatto,
poi
c'è l'arancione,
mattoncino, sì, cose così. Allora, quelle robe qui convivono tutte serenamente e se uno si alza una mattina si trova anche un make-up artist che lo rende tutto mattoncino di nuovo e va bene così.
Ma secondo me sì, in realtà è più la moda, il make-up, mi sbilancio più nel mio settore, il make-up è più diventato un riflesso di quello che si è, di come si vuole essere, non è più legato strettamente a una moda, cioè
io, e neanche al cromatico,
esatto, e neanche più al cromatico. Quindi io mi sento a mio agio con un rossetto rosso. Ho avuto una cliente durante la settimana della moda non italiana che è venuta per la settimana della moda e ho voluto uno smokey eyes intenso sugli occhi e la bocca rossa, non le bastava uno o l'altro, voleva tutte e due. E io ho dovuto seguire quello che faceva sentire più a suo agio lei,
certo.
Non quello che piaceva a me. Lei, io le ho potuto dare un consiglio, ma lei diceva no, io mi sento nuda senza la mia bocca rossa e il mio occhio bello intenso, per cui questo per dire che ognuno poi dopo, anche il truccatore deve essere un po' psicologo nel saper consigliare, ma anche seguire quello che...
Mi ricordi un po' gli architetti, nel senso che in qualche modo l'architetto, io cito sempre quel caso nel quale un signore disse: mannaggia, come mi trovo bene a casa tua, perché sai, a casa mia me l'ha fatto un architetto famoso che non dirò chi è eccetera, però mi sembra di stare in uno showroom, quando vengo da te mi sembra di tornare a casa. E quindi in qualche modo rispecchia molto questa cosa di trovarsi il trucco,
certo.
Che ti rende riconoscibile come straniante, e siccome abbiamo già tante ragioni di essere abbastanza estraniati,
esatto.
Non ci metterei anche al carico da 90 di uscire una mattina con una faccia che non riconosco,
anche perché ci vuole del tempo,
ecco, sì, anche quello
tra l'altro
il trucco è una cosa che richiede tempo, uno
infatti,
si sveglia prima per farlo,
esatto, infatti questo questo laboratorio nasce proprio con questo concetto. Ha una cliente che fa l'infermiera e si alza tutte le mattine alle 4 del mattino e lei dice: io ho 5 minuti, vorrei imparare a mettermi l'eyeliner, è un trucco che mi sta bene. Io l'ho guardato e gli ho detto: guarda, secondo me l'eyeliner è una cosa molto difficile da fare sul tuo occhio, per me che sono truccatrice, figurati per te ad impararlo da zero alle 4 del mattino in 5 minuti, ti posso consigliare un'alternativa. Gli ho disegnato un trucco, le è piaciuto, mi ha ringraziato dicendomi: guarda, grazie, perché sei stata la prima persona che mi ha trovato una soluzione, non è andata a complicarmi, certo, l'esistenza. Quindi mi trovo bene, ho imparato che l'eyeliner, poi se vuoi venire e imparare a mettere l'eyeliner lo stesso per quando hai tempo, certo, di stenderlo,
magari
ma la mattina alle 5, esatto, le 5 del mattino in ospedale, anche. No, secondo me no, come le ragazzine... Mi hanno chiesto adesso su YouTube il back to school, quindi il trucco per la scuola. Ho avuto una cliente qua in laboratorio, una ragazzina che è venuta a fare il corso, che voleva imparare a mettersi l'eyeliner. Io gli ho detto: ma lo usi a scuola? No, io a scuola non posso truccarmi, perché la scuola non vieta il trucco. Quindi sono sempre stata molto, forse sono cresciuta con delle regole strane, non lo so, però sono sempre cresciuta con il rispetto nei confronti delle istituzioni, no? Soprattutto quelle scolastiche. E secondo me è anche sbagliato andare a scuola piene di trucco. Quindi il difficile sto temporeggiando, perché in realtà l'ho già girato il tutorial, però non so se è adatto, perché non vorrei proporre un trucco proprio per lo stesso motivo che dicevamo, certo, prima, la responsabilità di, certo, dire qualcosa. Non voglio proporre alle ragazzine un trucco troppo intenso per andare a scuola, neanche troppo leggero, perché comunque le mode cambiano. Quindi è il saper calibrare bene e contestualizzarlo.
Certo. Senti Nina, per ora ti ringrazio, mi hai aperto un mondo, adesso mi vengono in mente un sacco di altre cose divertentissime. Spero che avremo modo di sentire la tua voce, i tuoi racconti ancora, perché appunto magari anch'io imparo qualcosa in questo mondo. E ti ringrazio. Dove ti trovano come sito e come...
Allora, il sito è www.ninablush.com. Blush è B di Bologna, L di Livorno, U di Udine, S di Savona e H di Hotel.
C'entra la candela?
Ah sì, certo, perché ti anticipavo questa cosa. Blush nasce in realtà da una candela, era Blush Makeup Lab, poi per una questione di registrazione del marchio che sto facendo, e Blush era troppo generico e quindi ho dovuto aggiungere il mio soprannome lavorativo, che è Nina, ma in realtà Blush è il nome di una candela che mi aveva regalato mia mamma, di cui amavo follemente il profumo, e quindi poi Blush è anche il fard,
esatto, infatti, quindi
è rimasto Blush.
Molto bene, Nina Blush. Allora, grazie ancora, Radio Rosbrera. Ciao Nina.
Ciao.